terza puntata di Pendolino, un podcast che alle notizie vere preferisce quelle false. Io sono Emanuele Atturo, qui con me c'è Marco Dottavi.
Ciao Emanuele.
E qui con me c'è anche Dario Saltari, fondatore dell'Amsterdam Roma Club e più grande fan italiano di Turpe.
Ciao Marco, ciao Emanuele.
E Dario, una domanda subito per te, perché tu sei tifoso della Roma, forse uno dei più grandi tifosi della Roma che io conosca. E ti propongo questo scenario: la Roma quest'anno con Paolo Fonseca vince lo scudetto.
Basta, è finito qui, no?
No, c'è ovviamente un prezzo da pagare. Questo prezzo è che dal prossimo anno Daniele De Rossi allena la Lazio e diventa una bandiera della Lazio. Tipo la allena per 5 anni, vince i derby, va sotto la Nord a festeggiare con la vena fuori, si fa un tatuaggio con l'aquila che strappa la testa al lupo. Questa cosa, che fai? Lo accetti?
Sì, me lo prendo.
Prendi questo scenario?
Sì, perché ci fortificherebbe come difesa esterna. Ci sono tutti contro di noi, prendono i nostri simboli, rubano le nostre donne e...
Va bene, va bene. Comunque questo definisce te più che altro come persona. Fatevi l'idea che volete. Adesso però parliamo della nostra squadra preferita davvero, che non è la Roma, ma una squadra del nord, cioè che non è però una squadra potente del nord, ma lo sta diventando, cioè l'Atalanta.
Il vento del nord parte da Bergamo ormai?
Parte da Bergamo, è partito da Bergamo già il vento che ha portato Matteo Salvini al governo.
Ecco.
E, no, dai, questa Atalanta in realtà appunto ha una cattivissima immagine. Intorno anche c'è stata questa notizia recente dell'Atalanta Mozzanica, che non è la squadra femminile dell'Atalanta, che non riceverà più i finanziamenti dell'Atalanta. Insomma, una serie di brutte notizie per l'Atalanta.
E brutte notizie.
L'altra brutta notizia è che non giocherà la Champions a Bergamo.
Esatto.
E gli azzurri, perché stanno ristrutturando, sappiamo che ci sono varie fasi di ristrutturazioni che si concluderanno nel 2021, però forse giocheranno le partite Champions League a San Siro se il Milan darà la sua, il suo beneplacito.
Ma sarà... perché deve decidere il Milan?
No, perché il Comune e l'Inter hanno già dato l'ok, manca solo il Milan.
Manca il Milan che ci sta pensando.
Ma non possono andare a farlo tipo in Olanda, in Belgio, che tanto l'Atalanta più o meno stanno tutti là. Tipo all'Ajax,
alla Johan Cruyff
Stadium. Tipo il Giro d'Italia che parte in Israele.
Esatto, qua.
L'anno prossimo in Ungheria.
No, a proposito di Champions League, secondo voi, volevo chiedervi un parere sul mercato dell'Atalanta in vista di questa impegnativa stagione sia italiana che europea, perché per la prima volta l'Atalanta parteciperà alla Champions League. Ed è, c'è sempre quel dubbio per una squadra delle dimensioni dell'Atalanta, che è costretta a dover fare un salto di qualità, come muoversi sul mercato in queste condizioni difficili, in cui comunque è un budget limitato, però dovrei affrontare avversari difficili. Qual è la strategia migliore? Allungare la profondità della rosa, aumentare lo spessore dell'undici titolare? Secondo voi come si sta muovendo l'Atalanta?
E tanto facciamo un punto su quello che ha fatto l'Atalanta, se no siamo un po' brancolando
un
nel buio.
Esatto.
L'Atalanta, diciamo, ha acquistato Muriel come grande acquisto per adesso, a 15 milioni di euro dal Siviglia, perché la Fiorentina alla fine aveva deciso di non riscattarlo. E a sorpresa prende Marco Varnier dal Cittadella, centrale giovane, 21 anni.
Giocatore preferito di Marco Dottavi, tra l'altro.
Sì, sì, è lui, tipica figura del nord-est, un ragazzo per bene che potresti incontrare nei corridoi di un'università, dell'università di Padova, la bella università di Padova.
Sapete che noi tre avevamo una chat su WhatsApp quest'anno in cui ci scambiamo un GIF solo di Marco Varnier.
Esatto.
E prendetelo al fantacalcio, ma invece l'acquisto di Muriel vi convince o è un'operazione solo strana? Oppure è quel tipico giocatore strano tipo Ilicic che arriva all'Atalanta senza una forma e poi Gasperini li trova miracolosamente un binario dove lui può correre e diventare fortissimo?
Per me...
Vai Marco.
Per me è un grande acquisto per primo motivo, perché Zapata è un giocatore che entra in forma molto tardi, mentre Muriel è tipo il giocatore che arriva alle prime 5 partite, fa 6 gol, poi dopo scompare più o meno.
Muriel
c'ha questa cosa, che c'è un momento in cui fa 6 gol in 5 partite, poi Si regola.
È perché all'inizio non conosce ancora i bar della città.
Esatto.
Poi si ambienta benissimo e smette.
Quando lui si ambienta, Zapata, che è una persona molto grande, entra in forma e ci pensa lui. No, però seriamente, l'anno scorso l'Atalanta, io mi ricordo un paio di volte di Gasperini che ce l'aveva a morte con Barrow, che nei momenti in cui Zapata non, o non stava bene o bisognava cambiare qualcosa, si vedeva che mancava un po'.
Sì, tatticamente pure non sono molto convinto da questo acquisto, perché se dovesse giocare con la doppia punta l'Atalanta dovrebbe giocare con Zapata, sempre che Zapata non parta, lo vedremo per il resto dell'estate, e Muriel, che sono due giocatori che portano tantissimo palla, quindi potrebbero
sì,
un po'...
e che vogliono ricevere sui piedi soprattutto, no? Cioè
sì,
Muriel
esatto.
Soprattutto è un giocatore che vuole ricevere sui piedi,
sì.
Che fa anche delle ricezioni esterne o sulla tre quarti proprio per andare incontro al pallone, che è il contrario di quello che dovrebbe fare invece una punta di Gasperini.
Sì, esatto. E invece se dovesse giocare a punta unica, magari se lo dovrebbe reinventare magari trequartista o un ruolo alla Ilicic. Non lo sappiamo, comunque insomma Gasperini dovrebbe inventarsi qualcosa di strano per inserire Muriel nel 3-4-3, per esempio.
Ma secondo voi la rosa, cioè l'11 titolare dell'Atalanta, è adatto a fare la Champions League o va migliorato? Oppure secondo voi appunto è adatto e allora basta solo prendere qualche cambio in più, qualche giocatore che faccia rifiatare i titolari?
Più che adatto, secondo me si merita questa occasione così, nel senso al momento non so come andrà il calcio mercato, è ancora lungo. Non vendere nessuno per me sarebbe il miglior mercato possibile per
quindi un mercato di conservazione.
Ma sei entrato nell'ufficio stampa dell'Atalanta, Marco, che è, se lo merita questo gruppo, i grandi eroi.
Beh, comunque questa squadra è andata terza in Serie A l'anno scorso per una serie di...
Nella peggiore Serie A della storia, credo.
Vabbè, ho capito, però è il campionato di sua competenza. È arrivata terza con dei giocatori che hanno fatto un campionato incredibile e che si meritano la riconferma anche, cioè per dirti, per me Muriel io lo immagino come il dodicesimo uomo, non lo immagino come titolare. Per me Gasperini non si porrà il problema di inserirlo, a meno che
però sarebbe strano per una società come l'Atalanta investire 15 milioni di euro su un giocatore che poi tieni in panchina, no?
È un giocatore importante che tu tieni in panchina, è un'arma sia per cambiare le cose anche, sia perché appunto stai facendo la Champions, devi investire, hai partite in più, eventualmente potresti anche finire poi in Europa League se arrivi terzo nel girone di Champions, non lo so, ipotizziamo.
Secondo me l'Atalanta dovrebbe lavorare un po' per alzare il livello tecnico dell'11 titolare da una parte, anche se dovesse poi finire in Europa League, perché comunque è vero che l'Atalanta ha fatto delle belle figure in Europa League, ricordiamo le partite col Borussia Dortmund,
con l'Everton
eccetera, però ecco l'anno prossimo secondo me per l'Atalanta sarà molto più impegnativo, perché comunque almeno per metà anno dovrà fare una partita ogni 3 giorni, dovrà affrontare avversari di altissimo livello, perché comunque il ranking UEFA non credo sia messo benissimo. Insomma.
Sì, è una rosa però molto difficile da migliorare. Girano nomi che nelle scorse puntate abbiamo definito un po' allucinanti, tipo Freddy Guarin, Montolivo. Circolano nomi anche più interessanti però, tipo quello di Simone Verdi. È un giocatore secondo me strano per l'Atalanta, nel senso che l'Atalanta per esempio ha bisogno di giocatori che molto bravi a saltare l'uomo, mentre Verdi non lo è moltissimo, cioè porta molto palla, crea molto, però fisicamente non è un giocatore in grado di fare grandi strappi atletici.
Sì, l'Atalanta mi sembra un po' come le squadre della Serie B che arrivano in Serie A e si pongono la questione: cosa devo fare sul mercato per affrontare la Serie A? E cioè, le due vie sono: o tengo il gruppo così com'era, oppure punto e aggiungo 3-4 giocatori di grande esperienza. E mi sembra che l'Atalanta stia facendo un po' questo ragionamento, però sulla Champions League, almeno stando ai nomi che sono girati riguardo all'Atalanta, perché abbiamo sentito Radu, abbiamo sentito Montolivo, sì. Wayne, cioè tutti i giocatori magari un po' arrivati a fine carriera, però di grande esperienza. Però non so se l'approccio è giusto questo.
Sì, sembra ancora un po' incerta, diciamo, la strada. Un altro nome che circola, un nome che Marco conosce molto bene, è un giocatore che giocava nella Juventus e che quando la Juventus ha ceduto Pogba, Marco ha detto: sti cazzi, abbiamo lui. E cioè Lemina, per te Marco, un buon nome per l'Atalanta?
Ma secondo me sì, perché come hai detto tu, per dirti, lui è uno molto bravo nel saltare l'uomo, nel portare palla. I problemi per Lemina secondo me sono altri, sono più un giocatore molto intermittente.
Il razzismo per esempio in Italia, innanzitutto a Bergamo,
esatto,
soprattutto.
Esatto. È un po' intermittente, è un giocatore che magari in alcune fasi della partita manca dell'intensità che invece Gasperini chiede ai suoi. Però secondo me è un bel nome per l'Atalanta.
Dario, te invece, tra anche i nomi che non sono circolati, chi prenderesti all'Atalanta? Diciamo dei nomi fattibili, che siano prendibili quindi dall'Atalanta, che però secondo te migliorerebbero la rosa in qualche modo, sia nell'undici titolare che fuori.
Ma noi abbiamo parlato molto, diciamo, della tre quarti in su. Invece secondo me l'Atalanta dovrebbe un po' aumentare la qualità, soprattutto a centrocampo, ma anche in difesa, dove secondo me dovrebbe un po' alzare il livello. Io ho già detto il nome di Biraschi, che secondo me sarebbe perfetto per l'Atalanta. Però ecco, anche magari puntare in alto su Milenkovic, se riesce a prenderlo.
Milenkovic della Fiorentina.
Della Fiorentina, essendo un giocatore molto fisico.
Ma Milenkovic è il difensore più forte della Serie A, un blef?
È un mezzo blef, però con Gasperini sappiamo i centrali vanno benissimo, quindi puoi anche dare un blef in mano a Gasperini.
Quindi Milenkovic con Gasperini forse diventerebbe davvero
un fenomeno,
difensore,
sì,
della,
sì,
Serie,
sì,
A,
un
dai. Perché è vero che è un po' legnoso, però è vero che è un giocatore molto esuberante a livello fisico, nel senso quando può difendere in avanti, andare in anticipo. Vedendo come ha trasformato Gasperini Toloi,
Beh, Toloi, in che senso? Perché stai usando Toloi come termine dispregiativo, che è uno dei più grandi centrali?
Dispregiativo. Comunque io faccio altri due nomi. Uno di cui si è parlato davvero, anche se poco, che è Michel Blapp, che è un giocatore che somiglia moltissimo a uno di quei grandi uccelli che riescono a volare a malapena, che è un centrocampista belga, un po' un trequartista, un po' una mezzala, molto alto, è alto tipo 1,92 m, però abbastanza tecnico. E mi sembra il tipo di giocatore che con Gasperini potrebbe funzionare.
Blef, Michel Blapp, dai.
Michel Blapp non lo conosce, lo conosco talmente poche persone. Ma, tra l'altro è orfano.
Ma il cognome,
porta rispetto
è il cognome, Blapp. È il cognome, è un suono che state facendo voi.
Cosa? Lui si chiama Michel Blapp, è tutto il suo nome e cognome unito.
Okay. È un'onomatopea fatta a giocatore.
E poi vi sparo un altro nome che è tra gli svincolati. Dopo affronteremo bene il discorso degli svincolati, che è Atem Ben Arfa. Un giocatore che secondo me sarebbe perfetto per l'Atalanta, perché l'Atalanta ha bisogno di giocatori, di ali che dribblano sei volte a partita l'uomo, che non scarichino mai il pallone. È l'unica squadra che riesce a esaltare i talenti più egotici e individualisti, tipo Ilicic.
È una coppia Ilicic Ben Arfa, sarebbe veramente un qualcosa di incredibile, un trionfo del dribbling sul posto. Sarebbe bellissimo vederlo approcciarsi col simpatico pubblico bergamasco.
Però tra l'altro possiamo dire che se Ben Arfa e Ilicic giocano insieme nell'Atalanta, l'unica squadra da vedere a San Siro a quel punto è l'Atalanta.
Beh sì, di gran lunga, di gran lunga. E beh sì, sarebbe un update.
Ma anche senza Ben Arfa. No.
No, dai, beh, questo è un po' troppo. Allora Marco, prima di chiudere, dacci tu un nome, no? Visto che insomma sei stato un po' sarcastico su queste
io
nostre proposte.
Rimango
l'idea di tenere tutti e
perché
di
questo gruppo se lo merita,
di regalare una strenna
ma
per
ci
tutti,
sarà,
lo
ma,
spumante.
Ma
voi
andiamo,
non lo vedete, ma lo sta cercando su Google adesso.
Esatto,
appena googlato nomi Atalanta mercato,
no, perché Emanuele mi ha scritto una bella lista, però io non conosco nessuno qua. Però io vado nella primavera dell'Atalanta, ci sarà sicuramente qualcuno fortissimo.
Ok.
Grazie,
sì.
Marco.
Tra l'altro,
stato...
dalla primavera dell'Atalanta, oggi abbiamo visto l'Atalanta arrivare in ritiro e Matteo Pessina aveva una borsa di Pornhub. Questo è il livello culturale che c'è a Bergamo in questo momento.
Ma passiamo, esatto, al resto delle voci interessanti di cosa è successo nel mercato, soprattutto per quanto riguarda la Serie A in questa settimana. Partiamo con il Milan, che ha praticamente chiuso l'operazione Bennacer.
Più forte giocatore al mondo, secondo me. In questo momento al mondo c'è Messi, Bennacer e forse Zidane, se gioca ancora, non ricordo.
Secondo me Bennacer è un filino sopra Messi, ma adesso ne parliamo meglio. Operazione che si è tirata tantissimo per le lunghe, a un certo punto sembrava fatta, poi c'è stata un'interruzione sull'ingaggio. Non so bene, questi momenti del calciomercato in cui è tutto nebuloso, non si capisce bene cosa succede. Adesso invece si è tornati a parlare di Bennacer come un'operazione praticamente fatta. Emanuele, tu che ne pensi? Cioè, può funzionare nel centrocampo di Giampaolo?
Perfetto, perfetto. Un giocatore abituato al rombo, che può giocare sia da regista davanti alla difesa che da mezzala. Sottovalutato nella fase difensiva, invece è incredibilmente tecnico e vario nella fase offensiva. Marco scuote la testa, ma è così.
È vero, stavo scuotendo la testa.
No, secondo me è operazione perfetta. Secondo me il Milan sta costruendo una squadra coerente intorno a Giampaolo. Secondo me è la squadra che sta facendo il calciomercato migliore per ora.
Addirittura.
Boom, sì. Lancia
in
un'altra bomba oggi
in
Emanuele.
Italia. Fuori dall'Italia forse il Real Madrid, dentro l'Italia il Milan.
Però è il classico calciomercato, le nozze coi fichi secchi, dai. Cioè, comunque
no, certo, però preferisco le nozze coi fichi secchi che le nozze con Bonucci depresso che viene a spostare gli equilibri e si caga sotto.
Madonna, oggi in versione populista sovranista Emanuele, pazzesco.
È vero, anche perché poi ricordiamo che la UEFA viene a bussarti.
Esatto.
Comunque il Milan, noi stiamo parlando dei fichi secchi e altre cose inerenti a povertà, però ha già speso 52 milioni di euro, a cui, perché è incluso il riscatto di Kessié che è scattato quest'anno. Comunque, cioè,
quelle sono le cose
è arrivato tra capo e collo proprio.
No, però non è contato in questi 52 milioni di euro i soldi di Bennacer, e comunque se ne andranno altri 20 milioni, una ventina,
sì,
di milioni,
sì,
di 10, euro.
18 milioni circa.
Quindi comunque Theo Hernandez hanno speso 20, Krunic hanno altri,
sì,
8.
Sì, Theo Hernandez un po' esoso, vedremo, una scommessa. Comunque a me piace, devo dire, mi sembrano tutti i giocatori se non altro funzionali a Giampaolo.
A proposito di acquisti esosi, senza alcun apparente senso logico, la Roma invece ha finalmente chiuso la porta, come si dice nei salotti del calciomercato, prendendo Paulo Lopez dal Betis, questo portiere catalano molto forte con i piedi, abituato a impostare al basso, un po' più carente tra i pali.
Secondo te fa un salto di qualità rispetto a Olsen la Roma con Paulo Lopez, o siamo sullo stesso livello?
Salto di qualità è un termine un po' forte, diciamo, però no, sicuramente è un portiere interessante, molto funzionale al gioco di Fonseca, molto giovane, quindi comunque...
Quanto giovane?
24 anni, deve...
Perché a 24 anni sei giovane, Dario?
Sono in Italia, sei giovane.
È vero, è vero, però per un portiere è quasi un bebè.
Carola, diciamo, la Ragede a 24 anni già portava le navi.
Ma è tutto il giorno che parli dei Ragede, Marco, fatti una domanda.
Vabbè.
Cioè, qua tutti mancate di rispetto.
Tu è tutto il giorno che parli di Paolo Lopez, invece, e non dico come l'hai chiamato, vabbè.
E vabbè, mentre la Roma quindi chiude la porta in maniera ambigua, discutibile,
sì,
dall'altra parte del Tevere, la Lazio invece ha praticamente chiuso un doppio acquisto. Lazzari, abbiamo già parlato la scorsa puntata, sì, ma soprattutto Johnny dal Malaga.
Johnny, Marco, tu ci prenderesti un aperitivo con Johnny?
No, io con le persone troppo magre non ci vado d'accordo.
Come magre? Johnny ha proprio dichiarato che ha avuto problemi di peso. È vero, giuro, ha dichiarato.
Forse al contrario,
alle ossa grosse, ha detto.
Vabbè, cioè, allora è solo ossa. Lui è un classico peperino di questi.
No, i tifosi della Lazio si chiedono se Johnny possa fare l'esterno a tutta fascia del 3-5-2 di Simone Inzaghi. Basta vedere due azioni di Johnny, ma anche basta vedere forse una foto di Johnny in cui Johnny si tiene a malapena in piedi, per capire che no, non lo può fare.
No, pure secondo me non lo può fare.
Però può fare invece se la Lazio gioca molto spesso con un 3-4-2-1, con due trequartisti, insomma, con giocatori molto liberi comunque di muoversi. Secondo me quello invece lo può fare. Cioè, un giocatore un po', un ruolo un po' alla Correa, cioè un giocatore che riceve palla sui piedi e ha più o meno una libertà totale di creare, inventare, andare in verticale, dribblare.
Sì, giocatori un po' diversi secondo me. Cioè Correa è uno che porta molto palla, molto conduzione, tanto il dribbling. John invece gioca un po' più da fermo, nel senso che gli piace molto ragionare con il pallone. È giocatore super creativo, ha fatto 11 assist quest'anno in Liga ed è il secondo della Liga per passaggi chiave per 90 minuti, sotto solo a Messi. Quindi, insomma,
quindi grande acquisto. No, della Lazio.
Lo vogliamo chiamare quando... quasi magia Johnny?
Sì, secondo me è un ottimo acquisto, anche se non si riesce a trovare il prezzo, quindi è possibile anche che hanno pagato 50 milioni e quindi non
può
è
sostituire Milinkovic-Savic, Johnny, eventualmente, perché si parla anche di questo se non sbaglio.
Allora, io credo che se riusciamo a clonare Johnny e a mettere il Johnny clonato sulle spalle di Johnny, allora forse sì. In tutti gli altri casi no.
Vabbè, perché sono troppo diversi. Però voi insomma che vi augurereste per Milinkovic-Savic per il bene del calcio? Che rimanga la Lazio o che vada fuori?
Per il bene supremo del calcio,
del calcio in generale. Invece per la Lazio, se secondo voi può essere interessante cederlo adesso?
Sono due domande diverse, cioè.
Certo, c'è cioè il bene del calcio e il bene della Lazio.
Non coincidenti, diciamo.
Non sempre, a volte sì, okay. Per esempio aver preso Milinkovic era coincidente. E invece per la Lazio, però, secondo voi può essere giusto venderlo adesso e monetizzare adesso, oppure tenerlo un'altra stagione, continuare quindi con un giocatore di altissimo livello, difficilmente rimpiazzabile?
Non lo so, io sono dell'idea che se la Lazio è in un'ottica di crescita, insomma, futura della squadra, del fatturato, eccetera, questo tipo di giocatori vanno tenuti il più possibile. Poi chiaramente a un certo punto lui vorrà andare via in una squadra che gli permette di giocare in palcoscenici.
Quindi per importanti. Te però la strategia di per crescere non è venderlo a 80 milioni di euro, prendere quegli 80 milioni e girarli e girarne, che ne so, 50 su altri tre giocatori di livello.
No, perché comunque siamo di fronte a uno di quei giocatori che è quasi impossibile rimpiazzare, proprio tecnicamente, a livello di talento, a livello di carisma. È quasi impossibile rimpiazzare, un po' quando appunto la Juve ha venduto Pogba, insomma sono giocatori troppo, troppo grossi proprio in tutti i sensi per poter essere rimpiazzati. Però non lo so, magari Marco, che invece è più attaccato al denaro, la pensa in maniera diversa.
Esatto, io la penso in maniera diversa. Già le cifre l'anno scorso non l'hanno voluto vendere e Savic non ha avuto la stessa stagione di due anni fa, quindi già se non è diminuito di valore di certo non è aumentato. È una squadra come la Lazio, secondo me
stai a fare i conti della
serva. No, secondo me Lodito deve fare un prezzo e se gli danno quella cifra a venderlo, se non gliela danno fai un altro
si dice che
anno.
Lodito abbia, cioè chieda 100 milioni di euro e che la squadra più interessata al momento sia il Manchester United, che vorrebbe arrivare fino a 80 milioni di euro. Secondo te, Marco, tu che sei un analista di Deutsche Bank riguardo al calciomercato, tu che dici?
Ma perfetto, dici guarda, dammi 80, infilaci Darmian e chiudiamo questa cosa.
Perfetto, anche questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo risolto. Adesso non so perché nella mia lista di voci interessanti è comparso Samir Nasri all'Anderlecht.
Bellissimo, non ci vedo niente di sbagliato. Poi...
poi passiamo oltre. Ken, questo è proprio l'argomento per preferito di Marco Ottavi. Dove va Ken?
Esatto.
Visto che probabilmente si muoverà, si è parlato di Ajax, si è parlato di Everton. Dove vorresti che vada per il bene del calcio, ricordati Marco?
Ah, per il bene del calcio lui deve rimanere alla Juventus e imparare da Cristiano
Ronaldo. Forse diventare bianco. Deve diventare bianco e rimanere alla Juventus.
Forse dovrebbe andare alla Lazio.
Se fosse in grado di diventare bianco, quello sarebbe una grande cosa per lui. Per lui. E invece no, lui l'anno scorso è rimasto alla Juventus con l'idea che doveva imparare da Cristiano Ronaldo. Mo che si impara tutto quello che c'è da imparare da Cristiano Ronaldo in un anno? No, almeno un altro anno. Se no è un'alternativa, io devo dire che Ken all'Ajax sarebbe molto molto bello, proprio a livello più estetico, più ideale che non reale, perché l'Ajax sembra sembra essere andato con un tipo di centravanti molto diverso la scorsa stagione.
Infatti io, secondo me, invece Ken potrebbe molto funzionare in Premier League.
Sì, sì, è vero, però l'Everton, secondo me, ti devi andare a giocare una squadra come l'Everton è un po' deprimente.
Vabbè, salutiamo tutti i tifosi dell'Everton che sono all'ascolto.
Sì, grande. L'Everton è un po' il simbolo delle squadre che tritano il talento in Premier League. L'Everton, il West Ham, il Southampton.
Però comunque l'Everton ha un allenatore ambizioso, Marco Silva, fa un gioco un minimo più di possesso. Beh, sì, però sei... Ken con questo gioco di conduzioni, di strappi.
No, ma lui è perfetto. Lui in teoria è perfetto per la Premier. Però vai a giocare una squadra che lotta per il settimo posto, perché tanto è quello, lotti per quelle posizioni che già, se le cose non si incastrano, hai finito la stagione dopo 5 mesi.
Madonna, che tristezza che mi hai messo, Marco. Passiamo avanti, andiamo oltre, dai. A proposito di voci interessanti, la Samp è vicinissima a prendere Murillo, non so se ve lo ricordate, con la maglia dell'Inter qualche anno fa. Non lo so, che vogliamo dire su Murillo? È adatto, non adatto al gioco di Eusebio Di Francesco?
È molto adatto, secondo me è un acquisto di alto profilo per la Sampdoria. Un giocatore... Vabbè, che ti ridi, Marco? Cioè, non ti può far ridere
adesso,
tutto.
Adesso mi dici cosa... Tipo, dimmi tre
Murillo
cose positive di Murillo.
È abbastanza veloce, senso, è molto Murillo? Aggressivo, gioca bene in anticipo. È forte, cioè un difensore completo.
Io ero totalmente all'oscuro di questo feticismo di Emanuele per Murillo. Me ne scuso con gli ascoltatori.
È chiaro che non può giocare nell'Inter Murillo. Su questo siamo d'accordo, ma stiamo parlando di una squadra come la Sampdoria che l'anno scorso aveva Stan Colley in...
Molto forte.
No, non
ma
è forte.
Ma non si chiamava Stan,
lo so, no, si chiama Omar forse. No, non è forte. Ismael. Il feticismo dei soprattutto su Twitter che ho letto su Colley, per me è totalmente ridicolo. E Andersen pure, secondo me, era un mezzo bluff. Però erano tutti giocatori, però con talento, diciamo. Erano tutti giocatori, secondo me, pompati dal sistema di Giampaolo, che aiutava molto i difensori. E Murillo sarà molto meno aiutato dal sistema di Francesco.
Quindi prendete Murillo a Fantacalcio.
Per me è buono, cioè Murillo per la Samp è buonissimo. Gioca al Valencia in Champions League Murillo, cioè non vedo...
E invece, andando avanti, il Sassuolo in uno strano giro di giocatori e di...
Nessuno strano giro, è solo la Juventus che dà in prestito i suoi giocatori ad altre squadre.
Sì, insomma, di macchine rubate che non vogliamo sapere. Il Sassuolo ha preso Traoré dopo che la Juventus l'aveva acquistato dalla Fiorentina, che l'aveva acquistato dall'Empoli. La Juventus l'ha girato in prestito al Sassuolo.
Sì. Per me sembra normalissimo. Non vedo perché fai l'estra. Questa faccia di chi si stupa. Ma che vuol dire? Ma scusa, ma adesso okay. Non si prestano i giocatori.
No, però sì, secondo me acquisto questo è interessante. Adesso no, adesso Marco si metterà a ridere. Però Traoré secondo me è un giocatore tra i più interessanti della Serie A, con una tecnica molto particolare, ambidestro, no, bravissimo in conduzione.
Io sono solo
e
un
nel
po'...
Sassuolo secondo è me è il contesto giusto per farlo crescere, una squadra che gioca molto a pallone.
Io su quello ero un po' scettico in realtà, nel senso non so se De Zerbi, che gioca molto a tocchi corti, tocchi brevi, come si inserisce Traoré in questo sistema, che invece è uno che gioca molto in conduzione, che difende molto in avanti.
Però per esempio può per esempio prendere totalmente il posto di Sensi, secondo me sono giocatori anche abbastanza simili per certi aspetti. Sensi era un giocatore che portava molto palla nel Sassuolo e Traoré lo fa benissimo.
E infine chiudiamo con il Lecce, che sta facendo un calciomercato del tutto pazzo. Ha già preso la Padula e il Rossettini.
Come tutte le squadre a strisce sarà... giallo-rosse.
Esatto.
Sarà un anno incredibile la Via del Mare.
Sì, ha preso già la Padula e il Rossettini, ma non solo, perché ha preso anche questo giovanissimo terzino sinistro colombiano, Brian Viera, ha preso Taxidis dal Nottingham Forest.
Pazzesco. Bello, Taxidis era Nottingham Forest.
Pazzesco. Taxidis, Dario, ce lo metti un credito al fantacalcio?
Beh sì, almeno 2 gol su punizione li fa. Segnatelo questo, che poi me lo rinfaccerete un giorno. Ha preso Gabriel, portiere brasiliano dal Perugia.
Una pippa di quella.
È la seconda volta che diciamo. Sì.
E qui mi risulta anche un certo Biagio Meccariello, preso dal Brescia per 100.000 euro, difensore centrale, di cui non vogliamo sapere niente però. Ma la notizia grande che riguarda il Lecce è che sta trattando da mesi ormai Burak Yılmaz, leggendaria punta turca, un altro che si è fatto, come Mrebeluzoglu, quasi tutte le principali squadre turche, è stato al Besiktas, al Fenerbahce, al Galatasaray e al Trabzonspor. E insomma, sarebbe un sogno totale, no?
Quanti anni ha Burak Yılmaz?
34 da compiere il 15 luglio.
Io quando avevo appena cominciato l'università era molto forte Burak Yılmaz.
È ancora adesso... molto forte. Sì. Ma secondo me sarà forte per sempre, cioè,
secondo te in un duello aereo Burak Yılmaz Murillo gli vince?
Bello. Potrebbero darsi una capocciata fortissima e non sentire niente nessuno dei due.
Lo scopriremo tra qualche mese.
Bellissimo. Non vedo l'ora. E possiamo passare alla parte in cui parliamo di trasferimenti meno interessanti. Però dobbiamo prima raccoglierli, quindi facciamo un attimo una pausa, ci risentiamo tra poco.
Super palco, come vi dicevo, non poteva mancare Giampiero Mughini. No, no, se cominciamo così non arriviamo alla fine.
Mi chiedo se alla terza elementare gli abbiano insegnato l'educazione. Alla terza elementare. Razza
allora,
di Villanzoni.
Buoni.
Razza buoni. Di Villanzoni, 91 punti. State zitti. Razza di Villanzoni. Ma testa di cazzo.
Buoni. Siamo già in ritardo, non so come abbiamo fatto. Comunque ci tenevo
91
tanto.
Punti.
Ci tenevo tanto. Buono.
Teste di cazzo. Buono.
Ed eccoci tornati con le voci e i trasferimenti meno interessanti della settimana, cioè la rubrica più interessante, il caposaldo di Pendolino. E cominciamo con un giocatore a cui avevamo creduto tantissimo, Ali Adnan. Già fatto, passato ai Vancouver Whitecaps. Siete tristi per lui?
Io ci ho creduto tantissimo. Credo di averlo preso in due edizioni consecutive del Fantacalcio.
L'avresti ripreso quest'anno se fosse rimasto in Italia?
Ovviamente, ovviamente.
E poi quanto ci avevate creduto quando era andato all'Atalanta di Gasperini? Dicevate, quello è l'esterno perfetto.
Tra l'altro grandissima storia, primo giocatore iracheno della Serie A.
Solo per quello ci credevamo, dai, perché volevamo che un giocatore iracheno riuscisse in Serie A.
Lo so,
adesso invece è la prima persona, è il primo iracheno a vivere a Vancouver, dove si vive veramente bene.
Invece un giocatore su cui non abbiamo mai creduto, Alberto Moreno, che è passato dal Liverpool al Villarreal. Posso dire, troppo forte pure il Villarreal per Moreno, forse.
D'accordo.
E ve lo fareste un festival il Primavera Sound con Alberto Moreno?
No.
Se vi dessero 600 euro e in più doveste scrivere un pezzo su Alberto Moreno al Primavera Sound, lo fareste?
No.
No.
Alesami dal Palermo all'Amiens. Alesami, giocatore strano solo perché si chiama Alesami, però è norvegese.
Sì, ogni volta penso a Malesani. Ogni volta che qualcuno dice Alesami non ci posso fare niente.
Luca Zidane al Racing Santander. Marco, ricordaci che tipo di figlio di Zidane è Luca Zidane.
È quello che meno assomiglia a Zidane, perché ha deciso di fare il portiere.
Allora, non ci interessa niente, vogliamo solo figli di Zidane che fanno le rulete. Roberto Correa dal Cadiz all'Eibar. A quanto pare c'è un movimento di Correa in giro, anche se questa battuta me l'avete scritta, io non so assolutamente chi sia Roberto Correa.
Questa l'ha scritta Marco, io non mi vedo nessuna
questa perché responsabilità. Ne riparliamo tra un mese, quando il Correa della Lazio si sarà mosso, il Correa dell'Atletico Madrid si sarà mosso, e questo era il terzo Correa a muoversi.
Rafik Zeknini va a farsi le ossa nel campionato olandese. Per lui c'è il Twente. Zeknini, ci avevate creduto?
Io sì, io.
Ma
sì.
Che fai così? Bravo. Che tu ci hai scritto
è
un pezzo.
È vero, tu eri il primo a averci.
Cioè, io non ci ho scritto un pezzo.
Dai, no, però ci hai venduto come grande fenomeno.
Vabbè, raga, se vedete Zeknini è fighissimo. C'ha i capelli lunghi, c'ha il nome orientale. È nato in Norvegia.
Basta essere nato in Norvegia.
Se sei nato in Norvegia, c'hai i capelli lunghi e il cognome marocchino, e giochi ala e sei minimamente tecnico, per me sei il giocatore più forte del mondo. Mi sembra poi che rispondi a tutte le regole del mondo.
Sembrava effettivamente il giocatore più forte del mondo. Poi incredibilmente questa cosa non si è avverata.
Non si avvera per molti giocatori, però forse si avvererà su Okereke, che è andato al Club Brugge dalla Serie B. Non ricordo quale squadra. Marco però ha scritto un pezzo di 18.000 battute su Okereke qualche mese fa.
È
vendendolo
vero.
Come il nuovo Mboma. È vero?
È vero, è tutto verissimo. E ok, nuovo Mboma tranquillamente. E in più vi dico, se cercate Okereke su YouTube c'è una canzone bellissima che gli hanno dedicato i tifosi del Catanzaro, se non ricordo male.
Ma lo stava allo Spezia?
Prima di andare allo Spezia, lui fu un eroe di una squadra calabrese che passò dalla C alla B.
Tipo ora... Faccetta Nera riadattata col nome di Okereke.
No, è una canzone davvero brutta, cercatela.
Okereke, poi se lo leggi al contrario è sempre Okereke, giusto Marco?
Incredibile. E invece Advíncula al Rayo Vallecano, tutto giusto, nome bellissimo, squadra incredibile, bellissimo giocatore, peccato non sia venuto in Italia, precisamente all'Atalanta. Rodrigo Becao è andato all'Udinese, un giocatore veramente brutto. Voi che ricordi avete di Rodrigo Becao?
Ma Becao è quello che era stato naturalizzato russo?
Sì.
Che lui è brasiliano naturalizzato russo?
Sì, giocava al CSK se non sbaglio.
Sì, è l'unica cosa che so di Becao.
Io ricordo una faccia di Becao che era tipo quelle maschere tribali africane, che era sulla sua faccia sempre.
Non lo
giocava.
So se la puoi di sta cosa. Io mi ricordo...
Arrestate quest'uomo.
Io mi ricordavo che era un procuratore, Rodrigo Becao.
Ecco,
non ho
su
idea,
questo
non ho, non ho mai sentito un giocatore con questo nome.
Novaretti dal Querétaro FC, Messico al Rosario, Argentina. Voi avete mai visto un difensore centrale più scarso di Novaretti giocare in Serie A?
No, e ogni volta che leggo Novaretti penso ai Polaretti. Non so se vi ricordate il gelato.
Più forte Gentiletti o Novaretti?
Gentiletti era molto più forte, non scherziamo. E Antonio Barrega dal Monaco al Genoa, un talento perso, un talento che non c'è mai stato.
Mai stato e... Niente, andiamo avanti.
Johan Thuram, cugino di Lilian, zio di Marcus Thuram, dalle Havre alle Mans, le due migliori squadre francesi, con l'articolo davanti. Marco, sei sicuro di questa cosa al 100% che non ci sia una squadra
questa,
più
questa
forte?
L'ho scritto io, mi prendo le mie responsabilità.
E Laurini dalla Fiorentina al Parma, giocatore il cui nome è incredibilmente simile a Laurinil.
Questa era più facile.
E tra l'altro giocatore di cui non si è mai capita l'utilità, che continua a cambiare di squadra in squadra di anno in anno,
no, però
senza
come,
mai capire a che serve.
Come Barrega c'è stato un momento della sua vita in cui sembrava impossibile giocare a calcio senza Laurini.
No, no, è che c'è uno stock di terzini che devono esserci, perché non ci sono sufficienti terzini forti.
Adesso vi lancio una provocazione: secondo voi Mario Rui è così più forte di Laurini?
Sì, sì, secondo me sì, è molto più, tecnicamente è molto più forte. Chiudiamo con una notizia che è il tripudio dei bei nomi e dei trasferimenti poco interessanti, perché Emmanuel Latte-Lat è andato all'Imolese in prestito dall'Atalanta. Bella notizia per tutti, Latte-Lat talento autentico, si può dire?
Sì, un gol alla Juve in Coppa Italia e poco altro, vedremo.
In realtà c'è un'ultima notizia, perché dopo una lunga peregrinazione che ha attraversato tutte le squadre del sud, Emanuele Catania finalmente è andato a giocare a Catania. Per lui una grande vittoria, lui che è nato a Catania, che ha 38 anni, andrà a rinforzare la squadra della l'attacco della squadra catanese.
Pensa che bella carta d'identità che c'ha
Emanuele Catania, nato a Catania,
professione Catania.
Ci sono poi delle voci sempre un po' assurde che circolano in questa settimana, no?
Sì, è stata una settimana bellissima dal punto di vista delle voci assurde, e io inizierei con uno dei più grandi feticci di Emanuele, perché la Cremonese sogna in grande, Riccardo Montolivo è nel mirino.
Possiamo dire che Cremona è l'equivalente, è per l'Italia ciò che è Montolivo per la Serie A, non posso andare oltre.
Che meraviglia.
Beh, mi sta bene. Invece in Turchia c'è un grande derby di mercato, perché Fenerbahce e Besiktas tutte e due a quanto pare vogliono Khedira. Emanuele, tu andresti al Fenerbahce o al Besiktas?
Se al Fenerbahce c'è Saliucan, vado al Fenerbahce per diventare il suo fidanzato, altrimenti andrei al Besiktas, che è un quartiere molto più figo.
Comunque tutti staranno pensando: perché Fenerbahce e Besiktas vogliono proprio Khedira? E tutti risponderanno: ah, perché ha origini turche. Invece Khedira no, non ha origini turche, ha origini tunisine.
Esatto.
E quindi niente, questo è il mio cervello razzista che è andato avanti.
È semplicemente perché, non so se l'ho detta questa cosa, la Turchia è la Cina d'Europa, quindi Khedira è là nel finire in questo tipo di campionati.
Poi
la Turchia,
diciamoci,
ci prova.
Due cose in più: la Turchia e la Tunisia hanno un nome quasi uguale e una bandiera quasi uguale.
Vero, è difficile confonderle comunque.
E adesso la notizia più bella di tutti.
Eh no, però così mi rovini tutto l'hype, Marco.
Eh no, io lo creo l'hype, perché l'Estegalal FC, allenato da Stramaccioni con Ledo nella, vabbè, punta forte su chi? Su Manuel Pucciarelli. contatti in corso, il club iraniano vuole costruire una rosa importante e punta forte sull'attaccante italiano. Dario, dici qualcosa interessante sull'Iran.
Ah, che devo... Allora, già pronto se, a partire.
Se trovi una sola cosa interessante su Pucciarelli, io ti pago
posso,
il giorno.
Io posso dire una cosa su Pucciarelli, che è il miglior attaccante che io abbia mai visto che non sa segnare in nessun modo.
Pucciarelli che tra l'altro arriva a Teheran proprio nel momento in cui si sono rotti i negoziati fra Stati Uniti e Iran sul accordo antinucleare. L'Iran ha riniziato ad arricchire l'uranio e quindi forse Pucciarelli non va lì come calciatore ma come negoziatore. Chi lo sa?
Magari, pensa che bella storia che sarebbe.
È tipo Argo, non so se conoscete la storia in cui hanno fatto finta di girare un film a Teheran, in realtà era tutta un'operazione diplomatica per tirare fuori gli ostaggi. Forse
cosa impariamo?
Dario, ti avevamo chiesto una cosa sull'Iran, ce ne sei di troppe.
E forse basta, Pucciarelli in realtà è solo un figurante che va lì a tirare fuori altri.
Ma no, sarà una spia, dai, tu non lo vuoi dire, però questa è la realtà.
Il Ministero degli Esteri dia un lavoro a quest'uomo.
Altra notizia un po' così, prendetela come volete, Gaston Ramirez al Krasnodar.
Ma una voce è fatto?
No, al momento è una voce, però le parti trattano.
Guarda, Gaston Ramirez è uno dei giocatori che mi ha deluso di più nella mia vita, perché era andato via dall'Italia, che era un'idea eterea di giocatore leggerissimo, è diventato un culturista che non sa più saltare l'uomo, quindi per me può andare anche in Russia tranquillamente.
Vabbè, anche meno razzismo nei confronti della Russia. Abbiamo detto da Turchia a Cina d'Europa, ma anche la Russia.
No, la Russia
la Tunisia, la Krasnodar, Turchia
è esatto, la Russia che è Zanzibar d'Europa.
Krasnodar è una delle località da dove andare assolutamente nel 2020. Preparatevi.
Secondo
quindi,
il New Ramirez, York Times.
Secondo la Lonely Planet Europa League Edition.
Ma torniamo alla vecchia Europa. Il Benfica vuole Mattia Perin.
Ma perché questa cosa sta nelle voci assurde? Mi sembra una voce normalissima. Non capisco cosa c'è di assurdo nel Benfica che vuole Mattia Perin.
Perin fino all'anno scorso era possibile primo portiere della Juventus. Adesso va al Benfica, squadra dal grande blasone, ma che comunque gioca in uno stadio vicino all'oceano.
Beh, mi sembra solo cose positive.
Posso dirvi una curiosità su questo fatto? Cioè, Mattia Perin sarebbe il primo abitante di Latina a vivere a Lisbona, di sempre.
Pazzesco. Abbiamo controllato
l'ho letto su Affari Italiani.
Abbiamo controllato sull'anagrafe.
Tra l'altro, vabbè. Continuiamo invece, perché la Fiorentina, di cui ancora nessuno è in grado di capire che tipo di mercato vuole fare, se vuole vendere tutti, comprare tutti.
Tra l'altro non so se avete visto che Commisso ha detto no, Chiesa rimarrà un altro anno perché l'ho promesso a non so chi che era sul letto di morte e quindi...
Spero non il padre di Chiesa, sta bene Enrico. Vabbè, comunque la Fiorentina cerca Benedetto del Boga, se siete patiti di calcio sudamericano... Esatto. Sapete benissimo chi è Benedetto. Io Benedetto.
Secondo te possiamo chiedere a Ugo una nota vocale in cui mette Adani che dice il pipa?
Ma sì, glielo possiamo chiedere. Ugo, se ci ascolti, mettici questa nota vocale. Comunque io un anno di Benedetto alla Fiorentina in Serie A me lo vedrei volentieri.
Ci credo, a te che te frega. Certo che tu lo vedi, anche io mi vedo un anno del Gabibbo a fare l'attaccante al posto di Cristiano Ronaldo nella Juventus.
Vabbè, certo, perché è la stessa cosa. Va bene, continuiamo.
No, secondo me Benedetto non è male, no?
Voglia.
Secondo me è a livello troppo basso per la Serie A.
Ma secondo me è molto più forte del Ciolito
Nazionale.
Vabbè, ho capito, però hai preso uno che è capace di intendere e di volere.
Ma quello è l'attaccante della Fiorentina.
Ho capito, però io speravo che per i tifosi della Fiorentina un upgrade un po' più.
Tra l'altro posso dire attacco a due, il Pipa, Ciolito Simeone.
E si va a conquistare la Libertadores.
Esatto. Grida pazzo.
E continuiamo con la Fiorentina, perché continua il suo filone nostalgico del mercato. E la notizia di oggi è Daniele Danelli. Ve lo ricordate Daniele Danelli?
Beh, se non ve lo ricordate, guarda, spegnete subito.
Non si chiami Daniele,
ma si chiama Dario. Si chiama Dario Danelli, non Daniele Danelli.
Però me l'hai scritto tu. No, che... Vabbè, comunque,
scusate, queste cose non dovrebbero succedere.
Danelli torna.
Marco, mi dici esattamente la pronuncia di Golovin qual è?
Vabbè, questa puntata ormai è definitivamente andata
in barca. Visto che ho studiato che Golovin ha origini francesi, si dice Golovin. Mentre Dainelli torna a Firenze come supervisore tecnico. Che cos'è un supervisore tecnico? Ve lo diciamo la settimana prossima.
Bene, adesso però andiamo sulle notizie vere, cioè quelle realmente successe e raccolte in esclusiva dalla nostra redazione. E riprendiamo da una notizia che vi abbiamo dato poco fa, una delle più entusiasmanti, cioè Pucciarelli all'Estegal. Chiuso Pucciarelli, però l'Estegal non si accontenta e prova a prendere anche Daniele Croce, ve lo ricorderete, giocatore umilissimo che attualmente però è svincolato, troppo umile forse per questo calcio pieno di viziati che girano in Lamborghini. Il Bologna nella notte ha chiuso per altri 5 giocatori. Afria qua, Alexander Mitrovic, Ali Rakimi, Dimitri Cigrischi e Mitroglou. Con tutti questi attaccanti, ovviamente destra in uscita, l'Inter di Conte ci fa un pensierino. Potrebbe funzionare secondo voi? E secondo voi è alternativo a Lukaku o possono arrivare entrambi?
No, io notavo solo che sono tutti attaccanti con almeno 7 consonanti nel nome. Quindi secondo me può funzionare assolutamente.
E Lazio piace a Via Pastore, Torre Grosse a Londra, il Tottenham pure ci fa un pensiero, un giocatore molto fisico che potrebbe effettivamente prendere l'eredità di Kane. West Ham piace Omar Abdulrahman, il Maradona della sabbia, vi piacerebbe vederlo finalmente in Europa?
Assolutamente sì, assolutamente.
Non
sì.
Al West Ham però.
West Ham, vabbè, questo continua l'odio verso i club inglesi. Sarri pare sia già scontento di Rabiot, pare abbia già litigato con lui in allenamento. Si pensa al clamoroso scambio con Hamsik, col Dalian Yifang, che però chiede anche De Sciglio in questo pacchetto. Le parti sono al lavoro, ripetiamo: Rabiot e De Sciglio al Dalian Yifang, Hamsik con la Juventus a fare il profeta del sistema di Sarri.
Beh, Dalian Yifang avrebbe grande necessità di un centrocampista come Rabiot, soprattutto perché per il suo gioco super ambizioso col pallone.
È vero, il Milan pensa al futuro e cerca di comprare tutto il Real Madrid e Castiglia. Si muove qualcosa anche alla Sampdoria, cioè oltre tutte le storie pazze sulla sua proprietà. Proposta al Sassuolo lo scambio Babacar-Gabbiadini. Di Francesco però vorrebbe portare anche a Genova Kevin Strootman dall'OM. Vi piace una Sampdoria con Babacar e Strootman?
Come si può non amarla, insomma.
A proposito di scambi, non impossibile un clamoroso scambio tra le due milanesi, tra Gagliardini e Calabria. Chi ci guadagna?
Ma clamoroso in che senso? Ma,
cioè, ognuno può giocare nel proprio ruolo o devono giocare tipo diventano tutti
Gagliardini
e due?
Gagliardini terzino?
Comunque ci guadagna il Milan.
Ci guadagna il Milan prendendo Gagliardini?
Come terzino soprattutto. Può essere il suo futuro.
Il PSG, andiamo all'estero, pensa al maxi scambio col Barcellona. Neymar va in Blaugrana, mentre sotto la Tour Eiffel finirebbero Jordi Alba, Jordi Cruyff, Jordi Gomez e Vinicius.
E Jordi Vinicius.
Chi ci guadagna? Vinicius, ricordiamo, giocatore al di là del figlio di Cruyff, che insomma non so in che condizioni fisiche è. Vinicius, secondo voi, è un giocatore che al momento vale più di Neymar? O Neymar comunque è Neymar, al di là della sua non voglia di giocare a pallone.
No, basta, Neymar ha rotto il cazzo, quindi guadagna PSG.
No, è molto più forte Neymar. Io però vorrei sapere chi è Jordi Gomez prima di dare la mia risposta.
È
davvero un essere umano. Centrocampista.
Daniele Gomez.
Guarda, mi risulta essere nella classifica dei Jordi quarto o quinto tra i più forti.
Allora ci guadagna il PSG.
Va bene, da Pendolino è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Pendolino, ricordiamolo, è un podcast di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Spreaker, lo trovate su www.fenomeno.eu, lo trovate su Spreaker, su iTunes, su Spotify, recensite, fateci arrivare in vetta alle classifiche, distruggiamo questo calciomercato, ci sentiamo la prossima settimana, ciao.
Ciao.